Torniamo, siamo un po' in ritardo, ma non so, oggi cercheremo di riportare i tempi nella giusta situazione. Allora, intanto andiamo a ripresentare subito il duo che era presente già prima, Stefano Impallomeni e Massimo Bonanni. Di nuovo ben ritrovati ad entrambi. Ci siete, vero?
Ciao, ciao, ciao.
Allora, si aggiunge a voi Arturo di Napoli. Ciao Arturo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati.
Ben ritrovato a Maracanara, un po' che non ti sentivamo, caro Arturo.
Grande, ti sentivi la mia mancanza.
Come no, io ti ho chiamato nel giorno che il tuo Napoli continua a marciare lassù in alto, hai visto? Sì, che roba.
E anche in maniera divertente, direi. Direi anche in maniera divertente,
anche se ieri è stato pure di sostanza, perché poi è una squadra pure di sostanza.
Ma guarda, vincere a Roma, contro la Roma e contro Mourinho, perché io considero Mourinho un allenatore che tatticamente insomma uno dei più bravi, è stata una grande vittoria, un segnale forte. Io mi auguro che questa continuità arrivi fino in fondo, perché credo che sia Spalletti ma tutto il popolo napoletano insomma merita una gioia del genere, insomma.
Sentite, c'è una cosa, allora adesso vi facciamo una cosa, se siete d'accordo, facciamo sentire un attimo qualche anche riflessione e domanda degli ascoltatori. Ce n'è una che vi rigiro, proprio visto che abbiamo anche un attaccante qui con noi, perché mi aveva incuriosito. Guarda qua, Luigi al 331 82 00 213 scrive: ieri al gol di Osimhen, che è stato anche secondo me astuto, perché lì si aiuta ancora a mandare leggermente fuori tempo il difensore, ho pensato ad un certo Van Basten.
Luigi ce lo scrive.
Luigi, voglio partire da Arturo di Napoli, è eccessivo, perché ieri abbiamo visto una, non solo ieri, però ha fatto un gol veramente, c'è anche la complicità del portiere, poi magari voglio sentire che ne pensate, però che dite?
Ma il paragone è un po' azzardato per quello che è stato Marco Van Basten, che lo sarà sempre, però credo che Osimhen ha un'età molto giovane e può sicuramente migliorare ed è un grandissimo attaccante, però io credo che sia un pochettino azzardato. Van Basten è sempre Van Basten, insomma, perché è un giocatore straordinario.
Bonanni?
Ma penso che più che altro era stato preso come paragone per il gol che ha fatto Van Basten all'Europeo. Però non è comunque paragonabile, perché giusto per il tiro finale, ma non il volo, comunque la palla veniva da una direzione diversa. Ciò nonostante ha fatto un gol bellissimo e secondo me magari il portiere poteva fare qualcosina in più, ma ha tirato una frustata fortissima, quindi insomma diciamo che è più merito dell'attaccante che del merito del portiere, in questo caso il gol.
Dicono che bastava pure prima un ascoltatore ci ha detto, dice, ma scusate, ma Rui Patricio si allungava un po' la mano, mano un po' più edice, la poteva prendere. Voi avete questa sensazione, Massimo? Poi vado da Stefano.
Ma magari si poteva buttare, quello sì, però secondo me il tiro
era
fortissimo, veloce
e potente, proprio è stato. Una frustata è partita lì.
Poi purtroppo i portieri hanno un ruolo delicatissimo, quindi è sempre una cosa molto difficile giudicare o meno un errore soprattutto del portiere, però ciò nonostante devo dire che Osimhen ha fatto un gol straordinario,
pazzesco. Sì, Stefano Impallomeni.
Ma lì c'è stata Osimhen che ha ottimizzato il tutto, lo sbarione di Smalling condizionato dal giallo, che fa un errore clamoroso, e lui che è stato tra i migliori ed è stato il migliore soprattutto della Roma in questo avvio di stagione. E poi secondo me Rui Patricio avrebbe potuto fare qualcosa in più, però merita Osimhen, che come ha detto Massimo, tiro era molto potente, però lui a un certo punto si vede da replay da dietro la porta, Rui Patricio con la mano accenna e poi tira la mano, non so se l'avete visto, quel movimento.
Sì.
Ci prova, rinuncia, non lo so, rinuncia a provarci, quantomeno magari la tocca, gli piega le mani e la palla entra dentro uguale, però insomma.
Io sono rimasto sorpreso, Stefano, proprio dalla rapidità del tiro e dalla forza, sinceramente.
Quello sì, gli mette davanti il collo, brucia sullo scatto, lui sbaglia, liscia il pallone nel conto, cioè lì Smalling, uno d'esperto come lui, secondo me è stato condizionato al giallo, dice se faccio fallo no, credo che il giallo,
ma anche perché prima aveva vinto parecchi duelli con
no, è stato il duello più bello della partita, una cosa, infatti è stato costretto da Osimhen, mi ricordo il fallo a centrocampo, no? Primo tempo, credo.
Sì,
dopo che era un quarto d'ora giallo, lui è stato un duello fantastico, bellissimo, e poi alla fine ha spuntato Osimhen sull'unico errore clamoroso che ha fatto Osimhen, che ha salvato due gol, eh? Uno su Elmas e l'altro sul tiro di Kvaratskhelia.
Assolutamente. Facciamo una cosa, un paio di audio, così rispondiamo anche agli ascoltatori con Di Napoli, Bonanni in Pallomeni. Vai, 331-8200-213.
Allora, adesso da Cosenza. Sul fallo Zeko e quello di De Frey, l'arbitro ha avuto lo stesso metro, quindi non fischi quello su De Frey e non fischi neanche quello di Zeko. Perfetto. Di Marco, se dai il rigore, va espulso.
Okay.
Deve comunque spiegare l'arbitro perché se dai 5 minuti di recupero, poi ne fai giocare 8, visto che Mkhitaryan segna al 94esimo e 50. Mi scuso con Commisso per il gol di Mkhitaryan al 94esimo e 50, perché capisco che il fegato scoppia.
Dammene un altro, poi facciamo una somma, dai.
Ciao Marco, sono Luigi. Vorrei dare una risposta a tutti questi geni del regolamento. Il rosso A di Marco non è stato dato perché è stato inteso come un fallo non intenzionale, non apposta. Infatti se tu vedi bene l'azione, a un certo punto Di Marco si ferma, perché se avrebbe affondato gli spaccava il ginocchio al giocatore della Fiorentina. Quindi è molto semplice la risposta, è questo, è stato inteso un fallo non intenzionale, semplicissimo, ciao.
Che ne pensate? Così ho qui tre giocatori e l'avete visto l'episodio, no? Intanto prima di tutto, no? Che ne pensate di Napoli?
Ma è a interpretazione dell'arbitro, perché su Dzeko è al limite, ma dipende poi dall'intensità della spinta che ha interpretazione dell'arbitro.
Ah, tu dici quello lì, il contatto Dzeko.
Sì, perché credo che sia quello, no?
Sì. No, io dico anche, poi dimmi anche quello di Di Marco che entra lì dal rigore, ma non molti.
Nell'audio che ho ascoltato, l'ultimo spettatore è stato molto chiaro, io la penso come lui, credo che andava la munizione sì, ma
tu non avresti dato il rosso
per la gamba tesa, l'espulsione no, perché non è intenzionale, nel senso che non l'ha fatto apposta, è chiaro, sì, era una chiara occasione da gol, però rigore a munizione credo che era
giusto,
la punizione più giusta, insomma.
In Pallomeni
no, io non sono d'accordo, per me era rosso. E il fallo di Milenkovic, di Dzeko su Milenkovic, Valeri la sbaglia a far proseguire l'azione e sbaglia il VAR a convalidare il gol di Jovic. Io l'ho vista così, perché c'è fallo di Milenkovic su De Vrij dentro l'area, quindi lì andava rivista il VAR e annullato il gol. Quindi
tu dici tre errori, tutte e tre errori,
forse non ci sarebbe stato tutto quel casino finale, ecco.
Ecco, tu dici comunque ci sono gli errori. Anche, scusami Stefano, il contatto Dzeko Milenkovic tu lo ritieni fallo, quello l'avresti classificato come fallo? Ok. Bonanni?
Ma guarda, ieri sera verso la fine della partita, non so se ve lo ricordate, ma anche Juan Jesus su Smalling ha fatto una cosa simile, quando Smalling si è buttato a terra che ha preso una botta proprio da Juan Jesus, no? Lì è stato furbo Juan Jesus come è stato furbo Dzeko su Milenkovic, insomma sono cose che fanno parte del gioco, secondo me.
Ho capito Massimo, là è fallo, come fa parte del gioco? Jesus su Smalling è fallo.
Ho capito, no. Stefano, ma quante botte prendono gli attaccanti con i difensori?
No, dai, su, Dzeko lo sposta proprio a Milenko, dice là, Valeri sta là e fa proseguire l'azione sbagliando. Adesso voglio capisco che...
Secondo te
non
quella...
è un contatto, no, è proprio fallo. Lo sposta.
Io credo che bisogna stabilire l'intensità della spinta.
Aspetta, uno alla volta.
Secondo me quel contatto non è tale da spostare 1,95 m di Cristiano.
No, poi scusatemi, nella dinamica, se la rivedete, lui tira la maglia verso giù e Milenkovic cade davanti. Cioè, io non riesco a capire le dinamiche. Cioè, se io ti tiro, devi venire verso di me o vai giù. Lui va avanti, casca avanti. Vabbè, però sai, la dinamica magari.
Una volta che si è fatto saltare dalla palla, ha accentuato la spinta.
Tu dici...
Marco, Arturo ha giocato una vita davanti e a palla lontana, prima che ti arriva il pallone, 3-4 secondi prima, il difensore, per poterti anticipare, ti ammazza de botte. Scusa Arturo, è giusto o no?
È così.
Tant'è, cioè, che c'è Milenkovic che c'ha il braccio largo, che lui voleva prendere posizione, lo voleva allontanare a Dzeko. Lì, secondo me, siamo al limite, boh, non lo so.
È al limite.
Io credo che sia l'intensità della spinta del gomito, no? È da calcolare, però sono d'accordo, 1,90 m insomma non può essere spostato così con una facilità estrema, insomma, quindi io credo che ha perso il tempo dell'anticipo. Dzeko è stato molto bravo, e Albi anche furbo, perché poi sono malizie che ha un attaccante di esperienza come Dzeko, però io credo che l'errore sia più del giocatore del... Non lo reputo un fallo, insomma, è a interpretazione. È chiaro che devo essere anche sincero e onesto: se fischiava fallo, non si poteva gridare allo scandalo.
No, infatti, siamo lì. Se lo fischi bene, sono d'accordo. Cioè, se lo fischi bene, se non lo fischi, non stare. Cioè, per me è molto più grave quello di Di Marco, ragazzi. Cioè, quello secondo me non. Perché poi vai pure a rivederlo quell'episodio. Non è che dici, sai, non lo vede, allora vabbè, ma lì vai pure a rivederlo. E, lì c'è un cortocircuito tra lui e tutti quelli che stanno con lui dietro al monitor, perché è impossibile, dai. Aspettate un attimo un altro audio, così rispondiamo a un'altra domanda. 331 8200 213.
Ciao Marco, sono Antonio da Torino. Ma ciao. Il calcio è questo, il calcio, ci saranno sempre delle discussioni, perché il calcio, oltre a essere il più bel gioco del mondo, è bello anche perché
litigarello
stimola i commenti i più disparati, più giusti, più sbagliati, da sfogo alle persone.
Va bene, che dobbiamo dire? Stefano, ragione, che poi c'ha ragione. Noi ci divertiamo pure a fare un po' di polemica, no?
Come si suol dire, no? Che il calcio parlato diverte più del calcio giocato, ma è la realtà dei fatti, insomma.
Sentite, posso farvi una domanda? Perché adesso abbiamo parlato del Napoli, abbiamo parlato della Roma. Ieri insomma, avete definito prima, lo dico Arturo, sia Stefano sia Massimo, una trazione perfetta quella della Lazio. Grazie, ieri, sì. No? Se in questo, diciamo, momento sono più importanti i numeri, ve lo chiedo proprio così, perché ho degli attaccanti, insomma, chi ha giocato anche in altre posizioni, però Napoli è il miglior attacco di questo campionato, ok? Fa una roba pazzesca, 11 vittorie, cioè. Poi abbiamo la Lazio che è la difesa migliore del campionato. L'anno scorso in questo stesso periodo aveva subito 19 gol, adesso ne ha subiti appena 5, e 6 partite è rimasta praticamente con la porta inviolata. Quali numeri pesano di più in prospettiva, secondo voi? Che, insomma, di campo lo avete masticato spesso.
Marco, rispondo io velocemente. Vai. Anticipo Arturo e Massimo. È l'equilibrio tra i gol fatti e quelli subiti. Cioè, non è che adesso voglio dire la Lazio non ha subito, ma segna tanto.
È il terzo miglior attacco.
Esattamente, è quello che ti fa crescere. È quello che ti fa crescere molto. Certamente non prendere gol aiuta molto, però guarda la Juve è la seconda miglior difesa del campionato, però
è il terzo peggior attacco delle prime 8,
quindi devi essere armonico, abbastanza armonico tra l'equilibrio, cioè devi vincere. La Lazio vince sempre le partite, correggetemi se sbaglio, con almeno 2 gol di scarto tutte le partite che ha vinto,
tranne col Bologna e col Verona in casa, che ha vinto per 2-1, le altre sempre sì.
No, col Verona 2-0.
2-0, scusa, allora solo col Bologna. Perdona, il gol di Luis Alberto è arrivato praticamente che era finita la partita.
10 contro 11, sì, 10 contro 11 la ribaltata. Quindi un'altra squadra rispetto allo scorso anno, ho sempre detto io.
Sì, sì, no, tu l'hai sempre sostenuta questa cosa, pericolosissima, dice Stefano. Massimo Bonanni.
No, sono d'accordo, l'equilibrio è fondamentale. Di sicuro una squadra che segna poco mi mette più preoccupazioni, perché comunque sai, per vincere è vero che non devi subire tanti gol, però puoi trovare dei periodi dove tu non riesci a trovare con semplicità la via del gol, no? Io mi ricordo un Milan di Capello che ha vinto il campionato con 31 gol fatti e 14 subiti, insomma, ma è una rarità. era un altro calcio, era una rarità. Io preferisco avere un attacco che segna tanto, insomma. Però Lehmann insegna che non è che vinci i campionati facendo 100 gol.
Quello è no, ma questo è vero, cioè, ripeto, di Napoli, che tu hai visto da vicino il Sarri con il Napoli, che sì, insomma il secondo anno cambiò completamente marcia il Napoli, no?
Io, se ben ti ricordi, nelle precedenti insomma chiamate ti dissi che Sarri è un allenatore che fa grandi cose nei club quando gli danno la possibilità di lavorare con le sue idee, e la Lazio lo sta dimostrando. L'equilibrio, pertanto rispondo alla domanda, l'equilibrio è sempre essenziale, però mi hanno sempre insegnato che i campionati o qualsiasi obiettivo che si deve raggiungere si fa molto, molto affidamento alla difesa, quindi le difese più forti sono quelle che alla lunga portano a casa gli obiettivi, quindi al di là dei gol fatti, perché se andiamo a vedere tutte le statistiche sono sempre le squadre che subiscono un meno gol che poi alla fine raggiungono grandi obiettivi, quindi io credo che il non prendere gol sia fondamentale, perché poi prima o poi il gol lo fai su un'azione, su un palla inattiva, sull'inventiva di un giocatore che ha grandissime qualità, ma è chiaro che subire gol, meno gol subisci, più hai opportunità di raggiungere gli obiettivi.
Allora, vi sto per salutare, però vi voglio chiedere una cosa, così l'accompagniamo proprio finale, chiedo ad Andrea con la Champions, proprio una domanda velocissima che riguardano praticamente tre squadre, Juventus, Milan e Inter, che devono vincere, la Juve va a Benfica, va a Lisbona, Benfica, Juventus domani e Milan fuori casa con la Dinamo Zagabria, e poi c'è l'Inter con il Vittoria Pilsen. Tre vittorie secondo voi, chi rischia di più? Perché insomma hanno poche, cioè entrambe devono fare risultato, devono fare.
Benfica ancora non ha mai perso in stagione, 0 KO in 19 gare, hanno iniziato a giocare dal 2 agosto fino allo scorso venerdì e non hanno mai perso ancora.
Mai perso, dai Stefano Impalomeni, un giro veloce sulla Champions delle tre, dai, di queste tre.
Allora l'Inter la vedo favorita, insomma, nel senso che non dovrebbe avere problemi. Mm-hmm. Poi la Juve invece, secondo me, questa partita la deve affrontare come un crocevia per il
campionato.
Questi segnali di miglioramento che ha manifestato in campionato, cioè non deve andare a cercare miracoli, cose. Benfica, come abbiamo detto, non perde, non ha mai perso, 13 vittorie, 3 pareggi, quindi non è l'Empoli, con tutto il rispetto per l'Empoli, è un test importante per capire a che punto è la fase di miglioramento. Poi se sarà Europa League, ottavi di Champions League, insomma non è che si deve fasciare la testa. E il Milan c'ha 200.000 giocatori fuori, quindi quello è il problema. Sì. Però a Zagabria troverà un ambiente caldo, il Milan secondo me è più forte della Dinamo di Zagabria, e potrebbe spuntarla con una prova alla Milan, anche nonostante le assenze, però le assenze sono tante, anche Brian Diaz,
dobbiamo aspettare per capire. Sì. Tra l'altro fa due gol bellissimi, veramente. Diaz ha fatto due gol veramente belli, no? Dal 93 che non segnava un 10 a San Siro, era l'ultimo Savicevic, questa statistica veramente una doppietta, sì. E Bonanni sulle tre.
E concordo in tutto quello che ha detto Stefano. L'Inter secondo me è quella che tra le tre ha la partita un pochettino più semplice tra virgolette, e soprattutto ha nelle corde la possibilità di vincere. La Juventus ha una partita difficile, ma è dentro fuori, quindi sono quelle partite da Juve, no? Come si suol dire. E il Milan per le assenze può essere una partita molto complicata, ma secondo me ha ancora tutt'oggi le individualità per poter fare sua partita.
Di Napoli.
Guarda, io ti faccio un discorso sulla base un po' del loro percorso. Il Milan ha dimostrato che è una squadra ben collaudata, dei codici tattici, è vero, ci sono molti assenti, però il Milan ha dimostrato di essere squadra, di avere in chiaro proprio tutti i componenti della rosa, quello che devono fare, quindi in un campo sì difficile, ma credo che il Milan possa riuscire. L'Inter, se andiamo a vedere, è un'Inter ritrovata, perché al di là dei risultati è una squadra che dà una sensazione diversa rispetto a qualche settimana fa, quindi su questo sono molto, molto fiducioso. Per la Juventus la considero sempre un'incognita, nel senso che la Juve può vincere ovunque, ovunque, su qualsiasi campo, in qualsiasi situazione ambientale, ma ahimè può perdere comunque con tutti. È una Juve che non ha ancora ritrovato quell'equilibrio, quello che un po' Allegri ci ha insegnato in tutti questi anni, no? A volte anche brutta, ma molto concreta, dove rischia poco. È un'incognita. La Juve davvero può essere capace di tutto, sia in negativo che in positivo.
Bene, propri saluti.
Infortunio Brian Diaz non dovrebbe farcela. Per Zagabria potrebbe tornare direttamente per il 30. L'impegno del Milan in casa del Torino.
Bene, poi meglio non rischiare in questo momento. Velocemente, in Pallomeni, c'è qualcosa che vuoi dire che non hai detto in questo momento e sei stato con noi? Sì o no? C'è una cosa da dirla, fai come ti pare.
E che su che
non
cosa?
Non lo so, c'è una cosa che volevi dire, non hai detto in generale, se no se hai detto tutto finiamo così.
Porta Marco Vicari, questo
vai, ma sta zitto. Va. Buon anni, stesso anche a te, c'è una cosa che volevi dire che non hai detto?
No, ho detto tutto.
Hai detto tutto. Di Napoli, anche tu, così,
io,
mi piace chiudere
uguale,
così.
Uguale.
Allora, vi siete esauriti nelle vostre chiacchiere di calcio e io vi ringrazio come sempre. Un abbraccio.
È un piacere.
Ciao ragazzi, a presto. Ci fermiamo perché arriva un altro parterre. Ci sono degli aggiornamenti da dare, caro Alessandro. Mi hai detto quella di Diaz, che mi dispiace molto, Ara, perché mi ha fatto veramente divertire. Un nostro ascoltatore ci chiede che cosa ne pensiamo della prestazione di Origi, che ha giocato dal primo minuto.
È la prima buona
partita. A me è piaciuto molto perché poi si è dato molto da fare per fisicità, per corsa, insomma ha trovato anche il gol. Ho temuto quando ha tirato che si fosse fatto male,
Sì, perché lui ha comunque qualche problema muscolare. Ci scrivono, ecco, una domanda per Bonanni. Noi l'avevamo letta, cosa di speciale con Re per valere 35 milioni? Pierre che dice, sì, fallo da rosso quello di Di Marco, ma tanto non cambia nulla, perché quando l'Inter parte con Correa è già in 10 di suo.
Vabbè, adesso non esageriamo. Break, torniamo tra poco.